Corso strategie innovative per insegnare, parte B, modelli di insegnamento, secondo incontro. In questo secondo incontro del corso strategie cognitive per insegnare si svolgeranno due tipi di attività. Un'attività pratica che consiste nelle due rappresentazioni grafiche da inserire nella scheda La mia teoria dell'insegnamento e un'attività teorica di approfondimento del modello di insegnante cognitivista. Il secondo modello della formazione dall'inizio del Novecento che si sviluppa a partire dal secondo dopoguerra. Alla fine di questo percorso, attraverso l'analisi di riconoscimento, le metafore dell'insegnamento, andremo a vedere quali sono alcune delle possibili metafore dell'insegnamento e che corrispondenza c'è tra le rappresentazioni grafiche espresse nella scheda precedente e le rappresentazioni simboliche proprie di ogni metafora. Vediamo ora cosa pensa e come si comporta un insegnante cognitivista. L'apprendimento è elaborazione di processi mentali, è sequenza crescente versus somma, è significativo delle unità da memorizzare. Nel modello cognitivista, l'apprendimento è considerato una forma di elaborazione gestita da processi mentali. Il rilevante passaggio interpretativo che qui si mette in luce consiste nell'avere riconosciuto la presenza dei fenomeni mentali. Questi fenomeni, pur non essendo del tutto indagabili e comunque non indagabili con certezza attraverso indagini scientifiche, vengono tuttavia presi in considerazione per un'analisi dei meccanismi della mente. Il modello di paragone è il computer e l'analogia è tra la mente e il computer. Cioè, se il computer ha un funzionamento analogo a quello della mente, allora sarà possibile studiare la mente attraverso il computer, riproducendola e simulandola in esso. Dal momento che il computer elabora le informazioni in modo sequenziale e gerarchico, almeno per quanto riguarda il modello computazionale classico, anche l'apprendimento sarà allora interpretato come una sequenza crescente di informazioni. Questo concetto è in effetti simile all'idea comportamentista che l'apprendimento sia una sequenza di passaggi. Tuttavia, in questo caso si tratta di una sequenza crescente e non più di una somma. Si va cioè dal semplice al complesso e i singoli passaggi sono tra loro differenti per intensità e per difficoltà. Diversamente, nel modello comportamentista, la sequenza di passaggi comportava che ognuno di essi fosse calibrato allo stesso modo. Un ultimo aspetto è quello che riguarda la significatività dell'apprendimento, che per essere effettivo deve veicolare specifici significati. Non si tratta più di acquisire informazioni, ma di gestire appunto unità di significato. E quanto più queste unità saranno compattate secondo criteri di efficacia, tanto più sarà facile per chi studia memorizzarle. Passiamo ora alla prossima slide. L'apprendimento è elaborativo, stimolo, organismo, risposta. S freccia O freccia R. Nello schema qui rappresentato viene ripensata la formula classica ideata dal comportamentismo. La formula stimolo-risposta, cioè stimolo-freccia-risposta. All'interno di questa formula viene innestata una terza variabile, la variabile O, che sta per organismo. Per questo motivo la formula diviene stimolo-organismo-risposta, cioè in particolare stimolo, freccia, organismo e organismo, freccia, risposta. Uno stimolo, il cosiddetto input, per usare una terminologia computazionale, viene a sollecitare l'organismo, al cui interno si attivano i meccanismi della mente e vengono elaborate le informazioni. Alla fine di questo processo, l'organismo produce una risposta comportamentale che sarà la risultante proprio dei processi elaborativi, cioè i processi di apprendimento. Nella slide successiva leggiamo studio dei processi elaborativi delle componenti funzionali di un sistema cognitivo, Information Processing. L'apprendimento è dunque un processo elaborativo. L'information processing, cioè appunto l'elaborazione delle informazioni, è un concetto che implica la coesistenza all'interno di un sistema cognitivo di più funzioni gestite da componenti diverse tra loro, che lavorano in modo gerarchico. Ciò significa che ogni componente è legata a un'altra secondo una sequenza di attivazione che non è variabile, che è composta da più aspetti e che presiede all'elaborazione delle informazioni. Andiamo dunque a vedere nella prossima slide quali sono questi aspetti che possono attivarsi. Vedete stimolazione percettiva, codifica dati e traduzione in simboli, archiviazione nelle memorie, elaborazione, recupero informazioni, pianificazione delle risposte. In primo luogo abbiamo la stimolazione percettiva che proviene dall'ambiente e che viene filtrata dal soggetto attraverso processi selettivi, che vengono chiamati processi di codifica perché il soggetto che li attiva è come se tendesse a tradurre le informazioni che riceve dall'esterno utilizzando i propri codici interpretativi. Questo è un processo molto delicato, perché come si può facilmente capire, se la traduzione personale di quanto ha appreso da parte di un soggetto non avviene del tutto, oppure non avviene in modo efficace, ci sarà un problema in ingresso che andrà anch'esso preso in considerazione. Inoltre, è da notare che i dati, le informazioni, una volta selezionati, tradotti e codificati dal soggetto che apprende, prendono la forma delle cosiddette rappresentazioni mentali. Le rappresentazioni mentali consistono in simboli linguistici e numerici che vengono a costituire il patrimonio cognitivo di ciascuno. Bisogna fare attenzione a quanto questo modello dell'apprendimento, cioè il modello cognitivista computazionale, abbia influenzato la nostra comune idea che la mente elabori in modo astratto e si esprima attraverso rappresentazioni. Ma se ci riflettiamo in modo più approfondito, spesso sono proprio gli aspetti non rappresentazionali della mente, come per esempio il linguaggio corporeo, ad esprimere molto di noi stessi, a volte più di quanto non possano dire le parole. In ogni modo, in questo modello vengono messi a fuoco i processi attraverso i quali la mente elabora le informazioni sino a personalizzarle in rappresentazioni soggettive. Ed è un punto di discussione interno alla ricerca, in questo ambito, se le rappresentazioni siano da intendersi soltanto come simboli linguistici oppure anche, per esempio, come immagini. E questa seconda ipotesi non è da sottovalutare. Perché tutti noi come insegnanti abbiamo avuto modo di notare come spesso l'espressione iconica e visuo-spaziale possa costituire un elemento di facilitazione per l'organizzazione dei concetti. I dati vengono dunque elaborati e successivamente archiviati nelle due memorie, a breve termine e a lungo termine, che presiedono al recupero delle informazioni e che possono servire al sistema per gestire la pianificazione delle risposte presente o futura. Il sistema cognitivo, cioè, si garantisce attraverso gli archivi delle memorie di poter rispondere a un compito sia nel momento in cui viene chiesto di farlo, sia in un momento successivo. Vedremo poi che questo aspetto dei processi di apprendimento va messo in relazione con le caratteristiche che l'insegnamento stesso dovrebbe avere secondo questo modello. Passiamo alla slide successiva. Sistema cognitivo come un PC. Input-output reset. Sistema a capacità limitata, regole predefinite, preliminari alle fasi operative. La mente può essere quindi paragonata a un personal computer e risponde a una terminologia simile, come le parole a noi note input, output, reset, che ormai sono entrate a far parte del linguaggio parlato. Ma uno degli aspetti di maggiore interesse per un insegnante è che la mente viene considerata come un computer. Un sistema a capacità limitata, cioè un sistema contenitore che può racchiudere in sé un certo numero di informazioni, ma non oltre. E io qui vorrei invitarvi a riflettere su come è differente una considerazione della mente come computer da una interpretazione della mente come correlata al cervello. Perché il cervello ha capacità strutturali e funzionali che non sono così semplicemente quantificabili e misurabili e non hanno un limite così preciso come quello delle unità operativa di un computer. Ora, se da un punto di vista quantitativo è anche possibile valutare attraverso test, per esempio, le potenzialità intellettive della mente, è molto più complesso da un punto di vista qualitativo arrivare a definire la composizione strutturale e funzionale della mente. Per ora atteniamoci soltanto al problema quantitativo e rimandiamo a più tardi l'aspetto qualitativo. Da un punto di vista quantitativo, l'interpretazione della mente che viene fatta in questo modello è in qualche modo semplicistica e riduttiva. Eppure serve ed è servita molto come supporto di orientamento ai processi di insegnamento, perché in linea generale vedere la mente come un sistema a capacità limitata, cioè come un contenitore, può aiutare a interagire in modi semplici e facili con quel sistema operativo. In particolare, si tratta qui di un sistema che si attiva ed elabora le informazioni utilizzando regole predefinite, cioè regole che sono preliminari alle fasi operative. In questo senso, se io voglio insegnare un argomento, stabilirò prima un iter ben definito, prima spiego le regole, poi lascio che gli studenti le mettano in pratica. Ma se qualcuno di voi, ad esempio, insegna lingue, avrà già avuto modo di vedere come molto spesso la regola non precede necessariamente l'esercizio, ma può essere anche acquisita durante e dopo l'esercizio, per esempio per quanto riguarda l'uso contestuale nel linguaggio di alcune espressioni. Tra l'altro, Questo modo di interpretare la mente come predefinita da regole ha in qualche modo allontanato il soggetto che apprende dalla realtà contestuale, appunto, e culturale nella quale vive e all'interno della quale si trasforma continuamente. Per questo Brunner parla, ad esempio, di well-formedness, cioè dell'idea che la mente possa essere predefinita in tutte le sue variabili, come un punto di partenza da ripensare e da ridiscutere in ambito formativo. Passiamo alla slide successiva. Il sistema cognitivo è un contenitore. Quante informazioni entrano? Come farle entrare? In questo modello interpretativo la mente è vista come un contenitore, come una scatola, come nel modello precedente, cioè il modello comportamentista. Però è una scatola che si può aprire, perché l'interesse della ricerca è proprio quello di scoprire cosa c'è dentro e come funziona, partendo dall'ipotesi, come si è già detto, che ciò che è dentro la mente umana sia molto simile nel suo funzionamento alle componenti elettroniche che sono dentro un computer e viceversa. Ora dico e viceversa perché è vero anche il contrario, cioè che si pensò di mettere insieme attraverso i computer proprio dei meccanismi che tentassero di simulare per ipotesi il funzionamento della mente. Da questo punto di vista, però, si è poi scivolati nell'idea che davvero la mente stessa potesse funzionare come il suo analogo, come ciò a cui era stata paragonata per ipotesi, attraverso una simulazione, cioè appunto il computer. A questo punto nascono due domande. Se la mente è un contenitore, una scatola apribile e aperta, pensate alla metafora comune, ad esempio, dei cassetti della memoria. Quante informazioni possono entrare in questa scatola? E soprattutto, come è possibile farcele entrare? Passiamo alla slide successiva. Modalità di insegnamento calibrate perché le informazioni non siano troppe, confusione, non siano poche, demotivazione. Cominciamo dalla prima domanda. Se ci chiediamo quante informazioni possono entrare nel contenitore mente, andiamo molto vicini ad uno dei problemi più ricorrenti dell'insegnante cognitivista, che è appunto quello di misurare la quantità di informazioni che possono essere apprese. Perché? Perché si parte dal presupposto che se ne danno troppe si può ingenerare confusione, mentre se ne danno poche si rischia di demotivare gli studenti. Per questo l'insegnante deve calibrare il numero di informazioni che può riuscire a dare nel tempo che ha a disposizione. Se andiamo a riflettere in merito a questo concetto, che pure è un aspetto da tenere in considerazione, ci renderemo però subito conto che porsi il problema di quante informazioni vadano date in classe è un punto di vista che denuncia di per sé stesso un desiderio di predefinire il rapporto con la classe e di generalizzare questo aspetto della didattica. Il nodo di discussione è che è molto difficile, se non impossibile, predefinire in anticipo la quantità di informazioni da erogare nell'ambito di una sessione di apprendimento, perché questo è un fattore che va messo in diretta corrispondenza con il feedback che chi apprende dà continuamente mentre impara. Cioè, in altre parole, la programmazione dovrebbe avere caratteri di dinamicità e di trasformazione, cioè dovrebbe variare a seconda non soltanto delle esigenze, ma soprattutto delle risposte che gli studenti stessi danno nel corso del loro iter di apprendimento. Passiamo alla slide successiva. Elaborazione sequenziale dal semplice al complesso. Sequenze di istruzioni accompagnano gradualmente il soggetto nelle fasi di acquisizione cognitiva informazioni sempre più complesse. Veniamo ora alla seconda domanda, cioè come fare entrare le informazioni nel contenitore mente. Su questo aspetto non è necessario soffermarsi molto, in quanto viene ripreso il concetto di trasmettere informazioni in modo graduale attraverso sequenze di istruzioni che però ricorderete, a differenza del precedente modello comportamentista, sono qui strutturate in modo gerarchico, cioè si va dalle informazioni semplici a quelle complesse in un crescendo di interpretazioni da parte del soggetto che apprende. Si pensa infatti che chi apprende sia in grado di elaborare e di memorizzare le informazioni precedenti, e dunque sia sempre più capace, con il passare del tempo e con l'acquisizione di conoscenze e di competenze sempre più complesse, di gestire un carico sempre maggiore di nozioni. In merito al punto di discussione, e cioè se le informazioni vadano offerte in modo sempre più complesso, possiamo quindi dire che questa caratteristica del processo di insegnamento inizia con questo modello, però, seppure è condivisibile, come già avevamo accennato l'altra volta nel precedente incontro, non è necessariamente condivisibile. Nel senso che non è che è anche possibile dare in ingresso informazioni molto strutturate e poi soltanto in un secondo momento, successivamente, spiegare perché si è voluto iniziare da un punto di partenza più complesso, per arrivare invece a definire gli aspetti più semplici che lo possono caratterizzare. Alcuni insegnanti, per esempio, usano per così dire di partire dalla fine, cioè di fare comprendere agli studenti quanto può essere grande un pensiero, un autore, e successivamente procedere a spiegarglielo, per fare leva così sul punto di vista motivazionale. Vedete nella slide successiva visione ascensionale della conoscenza, dalla percezione alla concettualizzazione, lo studio è sempre più astratto. Questa visione sequenziale, dal semplice al complesso del processo di insegnamento, ha comunque avuto dei significativi risvolti nel tempo, perché ha consolidato la cosiddetta visione ascensionale della conoscenza. In questa visione, molto comune nel mondo occidentale, che elogia la ragione al di là anche della emozionalità, della corporeità e dell'organismicità, si pensa che nei processi di apprendimento e di insegnamento si vada sempre dai percetti ai concetti, cioè dalla percezione alla concettualizzazione. In altre parole, si pensa che quanto più gli studenti sono piccoli, occorre farli giocare con le mani e con il corpo, mentre quanto più crescono, lo studio diviene sempre più astratto e sembra sempre meno necessario fare leva sul rapporto anche corporeo dello studente con le materie di studio. In un certo senso ci aspettiamo che gli studenti, con il passare del tempo, diventino sempre più rigidi nei loro ruoli, nei loro banchi, nel loro rapporto carta e matita con lo studio, mentre quanto più gli alunni sono bambini, ci aspettiamo che tutto debba essere ricondotto più alle azioni concrete che al pensiero astratto. E in parte è così, perché sembra che alcuni tipi di intelligenza, come ad esempio l'intelligenza matematica, vadano dal concreto all'astratto, cioè il loro percorso di apprendimento prevede prima un rapporto effettivo e tangibile con la realtà e solo successivamente implica una astrazione da essa. In altre parole, prima prendo in mano una caramella, poi prendo in mano un'altra caramella, poi mi rendo conto che sono due nelle mie mani e soltanto successivamente Comprendo il senso dell'astrazione numerica, matematica, 1 più 1 fa 2. Però è anche vero, specialmente negli ambiti di ricerca che si sono poi sviluppati negli ultimi anni, sia in campo psicologico sia in campo neuroscientifico, e naturalmente con ricadute significative in ambito pedagogico, è anche vero, dicevo, che non è più possibile individuare un percorso così lineare. Dal concreto all'astratto. Perché? Perché alcuni ambiti della ricerca psicologica, come ad esempio quello neocostruttivista della cosiddetta teoria della teoria, hanno dimostrato che si può ottenere un incremento di conoscenze, cioè in termini tecnici un cambiamento concettuale, in un soggetto che apprende anche soltanto passando da una teoria a un'altra. Oppure mettendo insieme più teorie, trovando il filo rosso che le unisce, senza proprio coinvolgere il livello percettivo. Nello stesso tempo, alcuni ambiti della ricerca neuroscientifica, come ad esempio il gruppo di ricerca nelle neuroscienze cognitive della Sissa di Trieste, hanno recentemente dimostrato come i livelli primari della percezione, come quelli ad esempio della corteccia sensoriale, sono essi stessi in grado di elaborare e addirittura di ritenere le informazioni, cioè si tratterebbe di veri e propri processi di memoria sensoriale. In questo senso, alla luce di queste considerazioni, oggi non è più così scontato affermare che la conoscenza vada dalla percezione alla concettualizzazione. In modo gerarchico e unidirezionale. Passiamo alla slide successiva. Compattare le conoscenze in unità di significato, contenuti di apprendimento spiegati ed esemplificati, ben compresi e memorizzati. Ancora in merito alla domanda sul come fare entrare le informazioni nel contenitore mente, nel modello cognitivista nasce l'idea che i contenuti di apprendimento, per essere memorizzati, debbano essere compresi e per essere compresi debbano essere spiegati in modo semplice, cioè semplificati, compattando gli argomenti a seconda dei significati che questi vogliono esprimere. Si tratta, cioè, di compattare il corpus delle conoscenze da trasmettere in unità didattiche che abbiano delle qualità specifiche che le contraddistinguano. Non si tratta soltanto di organizzare il percorso formativo in diversi step che veicolino tutti la stessa quantità di informazioni, come nel modello comportamentista. Ma occorre piuttosto dividere il percorso formativo in una serie di passaggi che insegnino quantità differenti, sempre crescenti, di informazioni distinte tra loro e individuabili per i significati specifici che veicolino come loro particolare bagaglio formativo. Passiamo alla slide successiva. Perché un'informazione sia conservata a lungo nei magazzini delle memorie, deve essere codificata dal soggetto in modo significativo. Lo studente bravo fa le domande. In base alle considerazioni precedenti, dal punto di vista dello studente, perché un'informazione venga conservata nel magazzino della memoria a lungo termine, cioè si stabilizzi come azione cognitiva di lunga durata, è necessario che in primo luogo l'alunno colga proprio i nessi di significato più profondi che l'insegnante sta tentando di trasmettergli attraverso le unità didattiche di cui parlavamo prima. E in secondo luogo, che l'alunno sia in grado di rielaborare tali significati in modo autonomo e personale, per Per questo motivo vi ho messo in evidenza come nodo di discussione, un po' provocatoriamente, l'affermazione "lo studente bravo fa le domande". A differenza del precedente modello comportamentista e di quanto abbiamo già detto nel precedente incontro, qui la domanda non rappresenta la risposta che segue lo stimolo, quanto piuttosto l'indizio che lo studente ha ricevuto ed è già in grado di riflettere attivamente su di esse. Dobbiamo però considerare la questione anche da altri due punti di vista, che riguardano rispettivamente il tempo e il modo in cui ogni soggetto apprende e quindi elabora le risposte. Per quanto riguarda il tempo, è molto improbabile che una rielaborazione approfondita di un argomento possa dare luogo nell'immediato a una domanda, perché spesso l'elaborazione cognitiva richiede molto tempo e avviene, come vedremo, in modi anche impliciti. Ci capita quindi di ripensare dopo qualche giorno a cose che ci sono state dette e a trovarne improvvisamente il senso, mentre spesso ai nostri studenti chiediamo che questo processo avvenga in modo immediato e subito in relazione alla stimolazione data. Per esempio, fare nascere una discussione subito dopo la visione di un film. Per quanto riguarda il modo in cui ogni studente apprende, è anche molto facile che la modalità espressiva linguistica non sia sempre la preferita, sia per motivi cognitivi, sia per motivi che possono riguardare la sfera emozionale. Per questo, anche qui bisognerebbe stare attenti all'eventuale equazione: se un alunno mi fa una domanda è un alunno bravo, se non me la fa è un alunno che non è bravo oppure è un alunno che non ha capito. Potrebbe essere invece che abbia bisogno di più tempo per pensarci, oppure che quella non sia la sua modalità espressiva preferita. Passiamo alla slide successiva. Strutturazione contenuti di apprendimento, organizzazione linguistica dei concetti, modalità elaborative individuali. Le chiavi della memorizzazione possono dunque essere considerate due. Una fa riferimento al modo in cui ogni soggetto elabora in modo specifico e singolare i concetti, per cui, come abbiamo detto, affinché un concetto sia conservato nella memoria a lungo termine, occorre che chi lo conserva lo abbia prima ristrutturato, comprendendo a fondo il suo significato originario e attribuendogli anche un significato e un'elaborazione propri, a carattere personale. Ma un altro aspetto da tenere in considerazione è quello dell'organizzazione linguistica dei concetti, perché tutto questo processo di comprensione, elaborazione e memorizzazione avviene attraverso il linguaggio, che comincia ad assumere con il modello cognitivista, che è un modello che focalizza l'attenzione sulla gestione dei simboli, un'importanza che conserverà anche cognitivisti. Passiamo alla slide successiva. Le rappresentazioni mentali organizzano i dati per lo più in forma linguistica. L'input selezionato e codificato è tradotto e registrato come rappresentazione. Ora, la gestione dei simboli linguistici, cioè in altre parole del linguaggio, ha dato luogo alla nascita con questo modello del concetto di rappresentazione mentale. Per comprendere che cos'è e che cosa si intende per rappresentazione mentale, occorre tornare indietro alla definizione del processo elaborativo, che si basa dapprima sulla selezione e poi sulla codifica di input. Questa parola un po' strana, la codifica, sta a rappresentare che un sistema cognitivo, per fare propria una informazione, deve poterla, per così dire, tradurre nel proprio linguaggio, cioè nel sistema di simboli che riesce a padroneggiare, e deve cercare di dargli una forma permanente al suo interno, che può esprimersi appunto come una rappresentazione mentale, cioè una codifica linguistica di una informazione appresa. È molto probabile che abbiate già sentito parlare a questo proposito di script, di frame, cioè di tutte quelle interpretazioni in ambito cognitivista che hanno cercato di definire, per dirla in parole semplici, che faccia possono avere le rappresentazioni mentali. Se quella di un testo, di un copione come quello teatrale, ad esempio, di una cornice interattiva. A questo proposito, io vorrei sollecitarvi a fare attenzione all'idea di rappresentazione mentale, che poi è stata ampiamente criticata sempre in quegli stessi anni dalla matrice cosiddetta connessionista dello stesso cognitivismo, proprio perché è un'idea che ha contribuito in qualche modo ad allontanare la mente dalla matrice biologica del pensiero, cioè dal cervello, per avvicinarla invece sempre più a che cosa? A un concetto astratto di ragione che si serve appunto di un sistema logico, simbolico di espressione. Modalità di apprendimento qualitativamente differenziate, forme di organizzazione della conoscenza, strategie di approccio alla realtà. Nodo di discussione, modalità di insegnamento individualmente differenziate. Uno degli aspetti sicuramente più rilevanti di questo modello, un aspetto che ha certamente contribuito da allora in poi a una radicale riformulazione della didattica, è stato il ripensamento dell'approccio soggettivo alla realtà, non soltanto come univoco e unidirezionale, ma come differenziato in se stesso e multivariato. Infatti, precedentemente si pensava che le modalità di apprendimento individuali fossero valutabili soltanto da un punto di vista quantitativo. Per esempio con le scale del quoziente di intelligenza, cioè si andava a valutare quanto una persona fosse intelligente. Con il modello cognitivista, ma non subito perché il modello si sviluppa a partire dal secondo dopoguerra, mentre le prime teorie su una distinzione qualitativa del mentale sono ascrivibili ai primi anni Ottanta. Con il modello cognitivista, dicevo, si inaugura una tradizione di pensiero che riguarda appunto la possibile componibilità dello stesso sistema cognitivo, che per la prima volta viene visto come differenziato al suo interno e distinto in una pluralità di aspetti. Questi aspetti non sono soltanto di natura percettiva, indubbiamente. Noi siamo abituati a considerare che uno studente possa preferire apprendere vedendo, ascoltando oppure toccando e muovendosi. Tuttavia, questi aspetti sono, come dicevo, di natura elaborativa, cioè fanno riferimento all'idea che la mente stessa di ciascuno di noi possa elaborare differentemente le informazioni che riceve a seconda delle proprie modalità preferenziali di apprendimento. In questo modello, le modalità preferenziali con le quali ciascuno apprende sono da analizzare in rapporto al tipo di intelligenza che ha il soggetto e a come quello specifico soggetto si rapporta con i diversi ambiti della conoscenza. Nella teoria di Gardner, per esempio, della quale avrete sicuramente sentito parlare, la mente è analizzata in relazione ai domini cognitivi con i quali è in contatto e quindi si parla di intelligenza linguistica, matematica, spaziale e così via. In modo analogo, nella interpretazione di Sternberg, che è più o meno degli stessi anni, la mente è analizzata in relazione al personale approccio allo studio, che può essere analitico, pratico o creativo, e così via. Perché ci sono anche altre interpretazioni. E proprio su questa strada io vorrei sollecitarvi nel prossimo incontro a un'ipotesi alla quale sto lavorando, che riguarda la possibile analisi della mente dal punto di vista delle competenze e non soltanto delle conoscenze che il soggetto che apprende preferisce gestire. Perché sono proprio le competenze che oggi noi stessi preferiamo, quelle che ciascuno di noi ha sviluppato in modo primario e prototipale all'origine del proprio pensiero. E sono quelle attraverso le quali ognuno cerca successivamente, nel corso della formazione individuale e anche in modo implicito, di interpretare le conoscenze con le quali entra in contatto nei diversi ambienti di apprendimento. Infine, su quest'ultimo punto che vi ho messo in evidenza come nodo di discussione, ne possiamo parlare anche dopo aver letto la prossima slide. Non è farina del tuo sacco, l'apprendimento è comprensione, non è ritenzione mnemonica, le informazioni vanno rielaborate individualmente in modo autonomo e riflessivo. Proprio perché l'apprendimento è considerato un processo di comprensione e non un processo di memorizzazione, e perché si basa soprattutto sulla capacità elaborativa e rielaborativa individuale, non è farina del tuo sacco, è la tipica frase dell'insegnante cognitivista. Io penso che noi dobbiamo ancora fermare la nostra attenzione sul nodo di discussione in merito alla questione se le modalità di insegnamento possano e debbano essere individualmente differenziate. Certo, è molto problematico da parte del docente individualizzare la didattica in classe, in quanto gli alunni sono in media una trentina ed è impensabile che un insegnante riconfiguri per 30 volte il proprio approccio all'insegnamento. Però nello stesso tempo, ciò nonostante, questo non è un buon motivo per chiudere le porte in faccia a un approccio diversificato, in quanto in primo luogo c'è la possibilità, una volta scelto il modello interpretativo al quale rifarsi, di dividere il gruppo classe in nuclei di studenti, che possono essere 3 se si segue il modello di Sternberg, ad esempio, oppure 7 se si segue il modello di Gardner. Cioè, quello che voglio dire è che la divisione della classe, anche non detta, non esplicitata, può risultare utile ad affrontare alcune delle difficoltà di integrazione degli allievi che possono derivare da un non riconoscimento nel modello di apprendimento gestito dall'insegnante stesso o dai compagni. E questo non significa necessariamente ricostruire il proprio insegnamento, quanto piuttosto dare agli studenti anche la possibilità di studiare e di esprimersi in modi differenti dal proprio o da quanto previsto. Un errore tipico è quello di parlare soltanto senza mostrare mai alla lavagna, senza coinvolgere la parte visiva con immagini o disegni. Un altro errore anche ricorrente è quello di frenare la parte corporea, per esempio chiedendo agli studenti di non prendere appunti durante la lezione. Tutti questi aspetti concorrono insieme ad altri a definire un quadro di varietà, di diversità, con il quale però dobbiamo imparare a rapportarci, anche se questo dovesse costare un ripensamento del modo di fare lezione, come vi farò vedere successivamente proprio in base agli argomenti che affronteremo nell'ultimo incontro. Ripensare come fare lezione non significa necessariamente ristrutturarla in 30 modi diversi, ma si può anche fare dando due o tre chiavi di lettura, come vedremo insieme, il che potrebbe anche non essere impossibile da un punto di vista metodologico. D'altra parte, bisogna considerare che in teoria la didattica non andrebbe soltanto individualizzata, ma anche personalizzata, cioè dovrebbe essere strutturata proprio nella considerazione degli alunni come persone uniche e complesse, così come unico e complesso è il rapporto che si instaura di giorno in giorno con l'insegnante. Passiamo alla slide successiva. Informazioni acquisite da stabilizzare, verifiche, apprendimenti recenti e passati, continuità nell'imparare, non apprendimenti episodici, interrogazioni programmate. Andiamo ora avanti e vediamo come, per quanto riguarda le verifiche, questo modello si distingue dal precedente. Mentre nel modello comportamentista era molto importante conservare le informazioni acquisite attraverso la continua ripetizione, in questo caso invece l'obiettivo di ottenere apprendimenti duraturi si raggiunge attraverso la stabilizzazione nel tempo delle conoscenze. Lo studente, cioè, viene messo alla prova nel lungo periodo e una volta interrogato deve saper rispondere non soltanto della lezione del giorno, ma anche delle precedenti. Questo aspetto, però, resta svincolato dall'immediatezza della interrogazione, nel senso che sono consentite anche intenzionalmente predisposte le interrogazioni programmate, che permettono allo studente di organizzare le proprie conoscenze, programmandole appunto in modo continuativo, in modo da non lasciare che si formino zone d'ombra negli apprendimenti. Vedete qui come l'obiettivo dell'insegnante sia quello di lasciare che lo studente rielabori le informazioni, in modo l'aspetto emotivo si svincola in gran parte da quello cognitivo, perché certamente un'interrogazione programmata è meno temibile di un'interrogazione improvvisa. Andiamo dunque alla slide successiva. Una cosa è scherzare, un'altra è studiare. L'apprendimento è finalizzato al compito, solo dimensione cognitiva, non complessità cognitivo-affettivo-emozionale, mente versus corpo, razionale versus emotivo. Per quanto riguarda il rapporto tra la componente cognitiva e la componente emotiva, infatti, in questo modello si presta attenzione soltanto alla dimensione cognitiva, cioè si pensa che l'apprendimento sia un processo che serve primariamente per risolvere il compito che viene affidato e non tanto per entrare in una relazione positiva con l'ambiente di apprendimento. Il tipico insegnante cognitivista distingue momenti di divertimento in classe da momenti di serietà. Scherza pure con gli alunni, ma poi li vuole seri nel momento in cui devono apprendere e non sa che in questo modo sta riducendo le possibilità stesse dell'imparare. L'ambiente di apprendimento, infatti, dovrebbe essere allegro, vivace, emotivamente ricco, anche quando si sta studiando e non solo quando si sta giocando. In una ricerca che conducemmo alcuni anni fa con bambini di scuola elementare, in particolare erano bambini di quarta elementare, alla domanda cosa deve fare la maestra per farti imparare, quasi tutti i bambini risposero: deve farmi ridere. Deve farmi stare allegro. Un altro aspetto sul quale riflettere è quello dunque che separando la dimensione cognitiva da quella emozionale, Si finisce con il separare la mente dal corpo. Argomento come punto di discussione, perché penso che sia molto importante da parte di chi insegna riconoscere anche le modalità implicite attraverso le quali gli alunni esprimono i loro modi di essere. E ciò non è possibile se si pensa che l'apprendimento sia soltanto una questione di esplicita razionalità espressiva. Nella slide successiva, l'apprendimento è indipendente dal contesto, relazione didattica in vitro, non concreta situatività dei contesti di apprendimento. Proprio perché, come dicevamo prima, il modello cognitivista dell'apprendimento tenta di razionalizzare la mente e di separarla dal corpo e dal cervello, e allo stesso modo cerca di isolare la mente dal contesto e di metterla in una sorta di situazione apprenditiva standard, un po' come se decidessimo di mettere uno studente che apprende in un vetrino e volessimo osservarlo al microscopio. Vedremo poi come la relazione formativa da in vitro diverrà con i successivi modelli in vivo. Passiamo ora alla slide successiva, la trasmissione delle conoscenze è ancora cumulativa, sebbene l'intenzione è focalizzare l'attenzione sul soggetto che apprende. In conclusione, il modello cognitivista è un modello, come quello comportamentista, ancora di natura trasmissiva, cioè si basa sull'idea che le conoscenze vadano trasmesse da chi ne sa di più a chi ne sa di meno. E per questo si ritorna alla metafora della caraffa che versa nel bicchiere che vedete qui a fianco. Comunque dobbiamo anche dire che, come avete visto, ci sono profonde differenze tra i due modelli e che quest'ultimo fa un grande passo in avanti, e cioè il tentativo di mettere a fuoco il soggetto che apprende e non più soltanto l'insegnante.